Orizzonti Magazine, salute e benessere con Rosangela.
Ciao ciao a tutti gli ascoltatori di Benessere Psicofisico, sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Vi voglio ricordare subito che questa trasmissione andrà in replica oggi stesso alle ore 17.05, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Oggi abbiamo in studio Angela Tango, leader, istruttrice e da poco ambassador di yoga della risata, che saluto cordialmente. Ciao Angela.
Ciao, buongiorno.
E ben trovata. E quindi insomma ci parlerà un po' di yoga della risata. E prima di darti la parola, Angela, così potrai presentarti ai nostri ascoltatori, vorrei sottolineare che ridere è veramente un balsamo per l'anima e per il corpo, perché contribuisce sicuramente a creare e a rafforzare quello che è il nostro benessere psicofisico. Omero considerava la risata un'esuberante gioia celestiale e ridendo il nostro organismo, lo sappiamo benissimo, rilascia delle endorfine e diciamo ormoni tra virgolette felici, come ad esempio la dopamina, la serotonina, aumenta quelli che sono i livelli di energia e induce ad avere diciamo una mentalità positiva. E questi effetti riducono chiaramente, almeno un po', le sensazioni di dolore, possono abbassare la pressione sanguigna, rinforzano il sistema immunitario e poi diminuiscono i livelli di depressione. Insomma, ridere in poche parole non solo fa bene, ma fa benissimo. E se vogliamo possiamo ricordare un noto proverbio che dice appunto che ridere fa buon sangue. Fa bene perciò la risata spontanea, ma anche la risata liberatoria indotta. E si dice appunto che anche la risata liberatoria indotta fornisca pari benefici. E a questo punto a te, Angela, la parola per parlarci un po' di te e poi chiaramente per raccontarci della pratica che tu ovviamente conosci benissimo. Quindi
certo,
siamo in ascolto.
Beh, intanto ti ringrazio perché hai fatto una presentazione perfetta, potrei anche andare a casa. Chiedo scusa per la voce, purtroppo i cambi di temperatura così repentini.
Sei un po' raffreddata.
Sì, e poi sì, io insegno danza tutto il giorno, quindi parlando con le bambine ne ho risentito un attimo. Però vabbè, sei stata bravissima perché i punti salienti li hai già presentati, li hai già introdotti, poi io entrerò bene nello specifico.
Ok.
Mi ha fatto sorridere la presentazione Angela Tango, io mi chiamo Angela Quacquarella.
Ah.
Ma il tango argentino da 22 anni a questa parte è una grossa componente della mia vita, quindi mi fa piacere che comunque il mio nome venga abbinato al tango. E sono anche specializzata in tangoterapia, per cui lavorando con i parkinsoniani, con le persone che hanno bisogno in particolare di trovare equilibrio e confidenza in se stessi, però di questo magari ne parliamo un'altra volta.
Certo, comunque interessantissimo, siamo tutti orecchi.
Allora, mi sono in parte presentata, mi chiamo Angela ed è appunto una vita che insegno danza. Ho a che fare con bambini dai 3 anni fino alla più piccolina che fa danza classica, in questo momento ne ha 70, quindi ho a che fare veramente con tutte le categorie, con tutte le fasce di età. E insegnando danza da più di 40 e passa anni, veramente ho visto come nel trascorrere del tempo le generazioni abbiano delle problematiche diverse rispetto a 40 anni fa, 20 anni fa, e quanto in questo momento storico in particolare lo yoga della risata sia importante. Di yoga della risata se ne parla sempre di più, se ne parla al telegiornale, se ne parla sui quotidiani, se ne è parlato di recente su Donna Moderna, perché la mia formatrice Lara Lucaccioni, che è una delle più grandi rappresentanti dello yoga della risata in Italia, di recente ha organizzato il congresso nazionale. Non veniva fatto da prima del Covid, quindi è stato un evento importantissimo sul Lago di Garda che ha richiamato leader, ambassador, teacher da tutte le parti d'Italia e che veramente ha portato ancora di più alla luce quello che è questo movimento. Dicevi tu che la risata innesca la produzione di ormoni del benessere. Questo è assolutamente vero, però non si può pensare alla risata di un attimo. è una risata che va protratta nel tempo, quindi
certo,
almeno 10-15 minuti.
Ah, però.
Una decina di minuti e il nostro cervello registra una situazione di benessere, per cui comincia a scatenare la produzione di questi ormoni.
Ho capito, benissimo.
Per questo motivo è necessario imparare a ridere,
certo,
a ridere come se fosse proprio un esercizio fisico, una pratica quotidiana, quando non quotidiana però il più spesso possibile, anche se il dottor Kataria dice che bisogna essere la risata, bisogna diventare risata, quindi poi la risata si scatena anche nei momenti di tristezza, nei momenti difficili, perché per ridere non bisogna essere scemi, tutt'altro.
Sì, 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 è vero, è vero. Comunque è difficilissimo, perché soprattutto appunto nei momenti tristi o quando, non so, hai delle preoccupazioni particolari, insomma, ridere non ti viene.
No,
assolutamente. E anche se qualcuno, per dire, ti racconta qualcosa di bello, una barzelletta ad esempio, magari non ridi, sorridi magari un po', ma non ti viene da ridere.
Certo, la barzelletta invece è filtrata dal nostro cervello.
Certo.
Infatti il dottor Kataria, quando ha fondato questo movimento, ha iniziato raccontando delle barzellette al parco dove vive lui in India. Però quando le barzellette ormai le persone le conoscevano, si è reso conto che perdevano di potere e quindi era quasi deciso ad abbandonare questa pratica, se non che ha avuto un'intuizione bellissima. La risata non è altro che un'espirazione forzata. Quindi se io inspiro...
quindi ti viene spontanea la risata.
Posso allenare la risata senza bisogno di avere dietro una barzelletta,
sì,
o
sì,
una situazione
motivo,
comica.
Certo, certo.
Il nostro cervello non riesce a riconoscere una risata spintanea, cioè spinta, forzata,
certo,
da una risata spontanea. E con la pratica questo modo di ridere diventa veramente un esercizio, ma dopo per noi diventa un modo di vivere, di essere. Quindi provocare il sorriso, provocare la risata nelle persone che incrociamo nel quotidiano diventa veramente fonte di gioia,
certo,
per tutte le persone che praticano,
certo,
lo,
certo,
yoga della risata.
Quindi questa pratica è praticamente una pratica indiana, la yoga della risata.
Allora sì, nasce in India, ma il dottor Kataria ha avuto comunque degli spunti e degli stimoli anche da degli psicologi e da dei medici americani che avevano visto i benefici di un'attitudine appunto di risata, di gioia, di benessere anche all'interno della malattia, dei momenti di malattia. L'errore che si fa, per esempio, mi permetto, adesso so che qualcuno potrà drizzare un pochino le orecchie, ma l'errore che si fa quando le persone sono malate è quello di isolarle, lasciarle da sole, lasciarle tristi. Mentre invece io ho esperienza personale di un'amica che aveva una brutta malattia e in stato terminale ci convocava tutti gli amici in ospedale per stare con lei, confortarla ridendo, sorridendo, pensando ai momenti belli che abbiamo vissuto insieme, non ai momenti tristi. Perché la risata, come dicevi prima, può essere anche un sollievo ai dolori, perché scatenando questi ormoni del benessere va veramente ad agire come antidolorifico.
Sì, certo, perlomeno lenisce un po' i dolori.
Sì, sì, ci sono persone con fibromialgia che traggono degli enormi benefici dalla pratica costante dello yoga della risata e sono sempre di più gli studi scientifici che avvalorano questo.
Ho capito. E come si fa ad imparare a ridere? Come può essere, ad esempio, una sessione tipo di yoga della risata?
Sì, bravissima. Hai parlato proprio di sessione tipo perché tutti noi che diffondiamo lo yoga della risata nel mondo, perché il movimento è veramente in tutto il mondo,
a livello mondiale,
abbiamo delle linee guida da seguire, come se fosse una vera e propria sessione. Yoga perché la moglie del dottor Kataria è un'insegnante di yoga, e yoga è la parola unione,
sì,
e dello yoga il dottor Kataria ha preso questa grossa componente che è il respiro, quindi fondamentale nello yoga della risata è la respirazione. Si arriva alla pratica, intanto si chiamano club i luoghi dove si svolgono le sessioni di yoga della risata, e le persone cominciano a trovare un ambiente
perché
amichevole.
Chiaramente ci sono dei gruppi.
Sì, in gruppo è più facile. In gruppo è più facile anche perché noi, quando lo yoga della risata è stato quando è nato nel 1995, è stato un anno pazzesco a livello mondiale, perché in Italia i ricercatori hanno scoperto i neuroni specchio. Quindi è stato veramente un anno di discorsi sull'empatia, sul rispecchiarsi uno nell'altro, e i neuroni specchio attivano anche la risata. Se una persona ha la risata bloccata, fa fatica a ridere, in un gruppo di persone che ridono difficilmente riesce a trattenere la risata, come ci succede del resto anche col pianto.
Sì.
È proprio un'azione dei nostri neuroni. Quindi si arriva al club, la cosa più bella è che già si trovano persone che sono lì per lo stesso motivo nostro, quindi ridere, cercare per un'ora di dimenticare i problemi, di dimenticare quello che ci assilla, di fare spazio nella nostra mente. Okay. Si comincia con degli esercizi di riscaldamento, quindi battendo le mani, attivando i centri di energetici, guardando le altre persone negli occhi, cominciando a sorridere, cominciando a emettere suoni profondi utilizzando il diaframma. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Questo è un grosso lavoro muscolare, proprio di attivazione del nostro muscolo diaframma.
Sì, perché cioè c'è differenza tra la respirazione toracica e quella diaframmatica, quindi bisogna mettere in movimento il diaframma, e se qualcuno ce l'ha un po' bloccato, non so, potrebbe capitare che, oppure no?
Sì, assolutamente, ci sono due cose spesso che sono bloccate, uno è il nostro muscolo diaframma, dopo spiego un pochino più nel dettaglio la respirazione, sì. E l'altro è il nostro bambino interiore.
Ho capito.
Spesso il nostro bambino interiore è lì sepolto, sì. Non riesce a emergere, non riusciamo più a ritrovarlo, non riusciamo più a essere leggeri, spensierati come eravamo dai bambini.
Quindi bisogna muoverlo, scuoterlo magari a volte in modo che riemerga.
Assolutamente sì. Okay. Trovare la connessione col proprio bambino interiore è una modalità già di benessere.
Ci fermiamo un attimo con una canzone e poi continuiamo. Va bene, allora adesso continuiamo, teniamo presente la sessione tipo e se vuoi puoi illustrarci i 5 punti dello yoga della risata.
Sì, allora in realtà ne stiamo già parlando sul fatto della nascita, del come è nato e soprattutto del fatto che lo yoga della risata è stata un'intuizione fantastica da parte del dottor Kataria, perché tutti nasciamo e sappiamo ridere. Forse il sorriso è la prima modalità che ha il neonato per relazionarsi con i genitori, appunto dicevamo questa cosa dei neuroni specchio. L'intuizione è così geniale che spesso le persone, ecco, prendono in giro lo yoga della risata pensando che sia una cosa sciocca, una cosa così scontata. Come tutte le cose che fanno bene, spesso le sottovalutiamo e le diamo per scontate. Il sole, la luce del sole è la nostra fonte primaria di energia e spesso la sottovalutiamo.
Certo.
La respirazione, l'uomo è vivo perché finché respira.
È ovvio.
Quindi sono cose talmente scontate che a volte sottovalutiamo la grande potenza che possono avere. Quindi dicevamo, la fase di riscaldamento all'inizio di una sessione di yoga della risata viene seguita da degli esercizi specifici di respirazione.
Sì,
spesso le persone hanno il diaframma bloccato. Allora, il diaframma è un muscolo a forma di cupola che fa da divisorio tra la parte superiore del nostro tronco e la parte inferiore. Nella parte superiore ci sono i polmoni e il cuore, vado grosso modo,
certo.
E nella parte inferiore ci sono tutti gli organi preposti alla digestione, all'intestino, i reni, eccetera, certo. Eccetera. Quindi questo muscolo spesso si blocca e avendo delle inserzioni nella colonna vertebrale, nelle coste, è veramente un punto di tensione che poi si può sviluppare a livello fisico con problematiche di dolore. Dolore dorsale alla cervicale,
anche dolore allo stomaco.
Sì, addirittura problemi di stitichezza, problemi di cattiva digestione. Ci sono un sacco di patologie che possono essere collegate a una problematica di rigidità del muscolo diaframma.
Quindi questo muscolo, quando è rigido, può dipendere anche dal sistema nervoso. Cioè, se una persona è sempre ansiosa, tesa, eccetera, può avere questo muscolo, diciamo, se non bloccato in toto, ma in parte sì.
Sì, assolutamente. Noi siamo un tutt'uno. Non è un corpo che sta male, una mente che sta male, un'anima che sta male. Noi siamo un tutt'uno. Quindi come la mente influenza il corpo, il corpo influenza la mente.
Certo,
è tutto collegato.
Certo.
Allora, i nostri polmoni hanno una capacità molto grande, ma noi ne usiamo spesso il 20 o il 30%. Quindi quasi tutte le persone che non hanno una consapevolezza del respiro, della meditazione, dell'essere nel corpo, respirano con l'apice polmonare, quindi con la parte alta dei polmoni. Ed è la parte dove si respira quando appunto si è tesi, quando si è in stati d'ansia, quando si hanno un sacco di problemi, e questo porta tensioni anche poi sul trapezio. Quindi esatto, tutta la parte collo, sì, sì, trapezio, apice polmonare rimane contratto. Immaginiamoci una finestra, un vetro. Se il vetro è sporco da un giorno, io passo lo straccetto ed è subito pulito. Se io questo vetro non lo pulisco da 6 mesi, per pulirlo faccio fatica.
Certo.
E così sono i nostri polmoni. Quando noi inspiriamo, inspiriamo non solo l'ossigeno che ci serve per vivere, ma anche l'anidride carbonica, che è necessaria anche quella per delle funzioni vitali, non è del tutto negativa, ma inspiriamo anche i pesticidi, i diserbanti, i metalli pesanti, eccetera,
certo,
eccetera,
tutto
eccetera.
Quello che abbiamo nell'inquinamento.
Questo si sedimenta all'interno dei polmoni, per cui se noi non utilizziamo la respirazione per pulire i nostri polmoni, ci sarà una parte di polmone che funziona per respirare, ma una parte dove viene sedimentato tutto lo sporco, le porcherie,
certo,
e poi per forza insorgono delle malattie importanti. Quindi inspirare a fondo ed espirare ancora più a fondo serve proprio a cominciare a pulire questi vetri. Poi una volta che sono puliti, mantenerli puliti è molto semplice, bastano poche respirazioni per pulire a fondo i polmoni. Però persone che magari non respirano in modo consapevole da 50 anni o 60 anni, entrare in questa dinamica di pulizia dei polmoni è importante, anche perché ogni volta che noi parliamo di ossigenazione, dobbiamo pensare che ossigeniamo il nostro corpo dalla punta del capello alla punta del mignolino. Quindi cos'è che ossigeniamo? Assolutamente ogni cellula.
Certo.
Ogni cellula del nostro corpo significa la pelle, i capelli, i muscoli, i legamenti, gli organi interni. Il nostro cervello, quando facciamo delle respirazioni profonde, viene ripulito.
Sì, quindi respirare bene è fondamentale.
Assolutamente sì.
E come impariamo a respirare bene?
Ripeto, ci sono tante modalità. Lo yoga insegna a respirare profondamente, lo yoga della risata insegna a respirare molto profondamente, con aggiunto questa modalità del divertimento, del ritrovare il bambino interiore e del condividere questi momenti con altre persone.
Certo, quindi questo è un beneficio grandissimo dello yoga della risata.
Sì. E dopo la parte del riscaldamento e delle respirazioni si entra nella parte delle risate vere e proprie. Il dottor Kataria ha sviluppato queste modalità di entrare nella risata estremamente semplici. Una delle più famose conosciuta in tutto il mondo è la risata del milkshake. Fa finta di avere 2 bicchieri in mano, di versare da un bicchiere all'altro il contenuto del bicchiere, facendo questa situazione di carico vocale, di espirazione, ispirazione. Immaginate un gruppo di persone che fa questi gesti.
È bellissimo.
E sfociano insieme nella risata. Che magia può avere.
Certo.
Oltre a questi giochi poi proposti al dottor, queste risate vere e proprie, io ho fatto una ricerca personale sui giochi di connessione dell'emisfero destro e sinistro. Quindi sempre all'interno delle mie sessioni inserisco questi giochi, perché servono proprio a bilanciare la parte razionale, sì, con la parte emotiva, quindi quello che è la creatività con quello che è la razionalità, perché un eccesso di entrambi può dare degli squilibri.
Certo.
L'universo ama l'equilibrio, quindi più riusciamo a tenere in equilibrio qualunque sia il nostro sistema, e meglio viviamo. Quindi non è che la persona sognatrice, artista, debba limitarsi, però deve cercare anche di mantenere il rapporto con la realtà, mentre invece la persona estremamente razionale, calcolatrice, si perde tutto il bello che è il gioco, il sognare, il vivere con leggerezza.
L'equilibrio è necessario.
Quindi un equilibrio, sì, è sempre di buon auspicio. E poi si entra nella parte della meditazione vera e propria, perché di solito dall'inizio della sessione a questo punto le persone hanno già riso tanto, hanno già respirato tanto, soprattutto con i giochi, perché non c'è mai giudizio, ci si mette in discussione, e togliere il giudizio è la prima componente per far sì che il nostro bambino interiore stia bene, venga fuori e si diverta insieme a tutti gli altri bambini. E quindi adesso arriviamo alla fase della meditazione, che significa semplicemente rimanere seduti o sdraiati, o ci sono persone che addirittura rotolano sul pavimento durante questo momento, dove si ride senza motivo.
Ho capito.
Si comincia semplicemente a ridere. Se riusciamo a mantenere questi 10-15 minuti, il nostro cervello scatena questo cocktail del benessere, questa serie di ormoni, che il primo effetto che hanno è quello di abbassare il livello del cortisolo, che è l'ormone
importante
dello stress,
certo,
che in dosi minime ci serve per la sopravvivenza,
ma in massime danneggia tutto.
Ma come
quanto.
Sempre l'equilibrio è quello che, a è cui quello. Dobbiamo aspirare.
E quanto dura una sessione tipo? Cioè, cioè imparare a ridere, respirare in maniera corretta, eccetera, quanto tempo?
Allora, normalmente volta? Un'ora.
A un'oretta.
Le mie durano un'ora e mezza, perché poi a noi piace tanto chiacchierare. Sì, perché esageriamo. No, nel senso che poi le persone veramente stanno bene,
stanno
sono
bene,
felici,
certo, certo.
E a volte all'inizio si racconta il problema della settimana e magari alla fine come la sessione ci ha portato in uno stato emotivo diverso, cosa ci è servito questa sessione. Tra l'altro le sessioni sono sempre gratuite, perché proprio l'obiettivo del dottor Kataria e di tutti noi che portiamo lo yoga della risata nel mondo è un po' ambizioso, però è raggiungere il benessere e la pace nel mondo attraverso la risata.
E volevo dire, questa pratica comunque è, diciamo che ci regala anche più autostima, coraggio, forza di agire, oltre che più energia, più salute. E mi viene in mente anche più resilienza, quindi una maggior capacità di affrontare le sfide quotidiane che purtroppo le abbiamo tutte, no? Chi prima chi poi, durante la giornata c'è sempre qualcosa che dobbiamo affrontare, dobbiamo cercare di indirizzarla nel modo giusto e quindi una maggior capacità. Quindi insomma lo yoga della risata è veramente interessantissimo e anzi, bisognerebbe proprio tutti quanti, magari a intervalli, frequentare questi corsi che tu fai, che possono portare solo veramente un benessere psicofisico. E tra
sì,
un
le
attimo
persone
ci sentiamo
possono,
di nuovo.
Scusa se interrompo,
sì, prego.
Se le persone vogliono basta cliccare su internet Yoga della Risata, ci sono tantissimi club, ce ne sono anche a Saronno sicuramente. E per le persone che non hanno la possibilità di uscire, possono anche cercare dei corsi online.
Oh, benissimo, ok, a dopo. E continuiamo a parlare di yoga della risata, che come dicevo poc'anzi è veramente interessantissimo sapere, conoscere e direi proprio cominciare a praticare. Angela, volevo chiederti, ma come si conclude la sessione tipo? Come si può concludere?
Allora, dicevamo di fare questa meditazione dove una persona deve comunque ridere se si sente, se non si sente non è obbligata a farlo. Io ho una signora che frequenta il club da più di un anno e dopo un anno mi ha detto: oh, finalmente oggi sono riuscita a ridere davvero. Quindi si sforzava finché a un certo punto la risata si sblocca, perché una cosa è ridere apparentemente, un'altra cosa è ridere davvero di cuore. Quindi
si capisce quando una persona ride così in modo apparente, diciamo forzato, e invece quando ride proprio spontaneamente.
Sì, perché poi ride tutto il corpo, perché
certo.
Noi per ridere utilizziamo tantissimi muscoli e per questo motivo lo yoga della risata è una pratica anche che si può definire un'attività aerobica come andare in palestra, perché si lavora tantissimo con gli addominali. Per esempio, che sono i muscoli che aiutano il diaframma e i polmoni a muoversi, gonfiare e sgonfiarsi, quindi è veramente una sorta di ginnastica. Tante persone che non possono fare ginnastica fanno yoga della risata. E al termine si fanno degli esercizi di grounding, cioè si riportano le persone, come si dice, con i piedi per terra. Quindi o si fa una grounding dance, una piccola danza per recuperare il contatto con la terra, il contatto con gli altri, o si fa una breve meditazione, ci si sdraia a terra e si medita per portare sensibilità nel corpo oppure per sedimentare un pochino quello che sarà l'effetto della pratica, che poi si porta a casa, perché poi le persone si stanno bene in quel momento, ma poi stanno bene anche tutta la settimana dopo, perché comunque nel corpo rimangono questi ormoni in circolo, si percepiscono tanto e cambia comunque l'approccio ai problemi, perché come dicevo prima, la lucidità mentale fa pulizia nel nostro cervello. Noi quando abbiamo tanti problemi che si ammucchiano e continuiamo a rimuginare, facciamo tanta di quella spazzatura nel cervello che non arriveremo mai a pulirlo e arrivare al punto di un problema. La lucidità mentale, l'ossigenazione del cervello, invece mi porta poi a riprendere in mano uno dei problemi e lo rivaluto e spesso trovo la soluzione, perché intorno ho fatto pulizia. Quindi il multitasking è una cosa che hanno visto che è assolutamente dannosa. Sembrava una meravigliosa scoperta, una grande risorsa, ma quando noi siamo in multitasking, cioè facciamo tante attività contemporaneamente...
E si dice che le donne soprattutto assolutamente
sì, non le facciamo bene e soprattutto non le facciamo completamente in presenza in quello che facciamo. Ed essere nel qui e ora... in presenza in quello che faccio è uno dei segreti per fare bene quello che sto facendo, qualunque
cosa sia.
Che
è difficilissimo mettere in pratica il qui e ora.
Assolutamente, però lo yoga della risata ci aiuta, perché quando stiamo in un gioco, per esempio, o stiamo in una risata, siamo nel qui e ora. Perché durante i giochi e le risate, poi io chiedo dei feedback ai partecipanti, nessuno ha pensato al problema che ha lasciato fuori dal portone. Perché non abbiamo proprio modo, perché la mente è occupata a ridere, a ripulirsi, a ossigenarsi, a stare bene, siamo in quel momento presenti. E poi, chiaro che facendo anche mindfulness, facendo tante cose, io do sempre degli input, per cui ci sono sempre spunti di riflessione su come migliorare tanti aspetti della nostra vita.
E quindi anche a casa, volendo, uno può continuare, una persona può continuare, come ad esempio la meditazione,
assolutamente,
esercizio, quindi può rafforzare anche quello che ha imparato durante l'incontro con gli altri e quindi a beneficiare magari maggiormente.
Assolutamente sì, per esempio lavare i piatti in presenza è un grande esercizio della mindfulness. Se io lavo i piatti e penso alle bollette, al marito in ritardo, ai problemi e non ho stirato, non sto facendo nulla per me. Ma se io lavo i piatti e ascolto la superficie del piatto, la temperatura dell'acqua, mi godo il rumore dell'acqua che esce dal rubinetto e guardo la schiuma che si sviluppa dal detersivo, io in quel momento sto meditando. Perché meditazione non significa solo stare in un ambiente chiuso con la candelina accesa.
No,
posso meditare perché cammino.
Anche qui ci vuole esercizio comunque.
Assolutamente,
perché uno
sì.
Magari ha tanta buona volontà di iniziare questo, ma non so se si riesce presto. Cioè dopo un po', dai oggi e dai domani, forse si riesce a mettere in pratica questo.
Sì, perché... allora, io chiedo scusa ancora per la voce, ma
no, tranquilla,
così, oggi mi tenete così. Uno dei problemi adesso è che siamo troppo abituati che con un click ci arriva tutto a casa. E il problema della nostra salute fondamentalmente è che deleghiamo all'esterno la soluzione del nostro problema, quando invece dovremmo fermarci, guardare all'interno. Ovviamente io dico sempre, l'universo ama chi alza il cuore. Che sarebbe un'altra parola, però cuore mi piace di più, perché noi possiamo fare tantissimo per noi stessi, ma a volte troviamo delle scuse per non farlo e quindi aspettiamo o deleghiamo all'esterno, quando invece una bella passeggiata al sole, una bella respirazione, magari buttare via il cibo che sappiamo che ci fa male però ci piace tanto, lo mangiamo lo stesso.
Vero.
È veramente un prendere piano piano, una goccina alla volta, consapevolezza della nostra esistenza e di tutto quello che possiamo fare bene, e possiamo anche in consapevolezza decidere di bere una birra sapendo che però se non la bevessi sarebbe meglio, insomma.
Sì, certo, quindi bisogna sempre tenere come obiettivo il nostro benessere psicofisico, quindi modificare il nostro stile di vita giorno per giorno, e quindi piano piano si dovrebbe arrivare più o meno facilmente, più o meno velocemente, ma arrivare a questi obiettivi.
Sì, non c'è giudizio in quello che dico, però spesso quando qualcuno ci dice ma lo sai che l'alcol... Sì, lo so, ma questa è la risposta che diamo spesso.
Oppure
sì,
fumi una sigaretta, sai che il fumo fa male, sì, ma è vero, è così.
E siamo esseri umani, siamo qui per imparare qualcosa.
Errare humanum est, però esatto. Bisognerebbe anche avere la forza di correggersi e io dico di risorgere. Lo yoga della risata ci rende chiaramente più felici, più sani e certamente più gioiosi. Ma quali sono questi quattro elementi importanti della gioia?
Allora, Rosangela, grazie intanto perché veramente anche il fuori onda è molto molto bello e piacevole. La prossima volta lo registriamo.
Molto bene, ti ringrazio.
Allora, intanto la gioia è un'emozione, uno stato d'animo. Quindi io posso stare nella gioia anche se sto affrontando un lutto, anche se sto affrontando un problema. Perché dovremmo gioire ogni mattina quando ci svegliamo e ci accorgiamo di stare ancora qui. Già questo dovrebbe essere un motivo di gioia. Se io mi sveglio e la prima cosa che faccio, ancora sdraiata nel letto, è sorridere, il mio cervello è predisposto ad affrontare una bella giornata. Normalmente ci svegliamo dicendo: ah, che è lunedì, terribile questa settimana, oh che brutta giornata. Invece dovremmo proprio cambiare il tono, dire: oh che bella giornata, che bello, adesso troverò qualcosa che mi piace fare in questa giornata, e l'affronto con un sorriso, la giornata prende una piega diversa. Mentre invece la felicità dipende da qualcosa di esterno. Quindi se io sono felice perché ho in programma di comprarmi un cappottino, una volta che il cappottino l'ho comprato, la mia felicità non c'è più, perché aspetto qualcos'altro che mi dia felicità. Quindi distinguere già felicità dalla gioia è un grande lavoro interiore, cercare di stare nella gioia è importantissimo. E i principi della gioia sono semplicissimi. Se noi guardiamo un bambino, il bambino ride, gioca, canta e balla. Quindi noi dovremmo cercare tutti i giorni, quando possibile, anche mentre spolveriamo, anche mentre stiamo andando a fare la spesa, di ridere, cantare, ballare e giocare. O trovare la possibilità di farlo con gli amici o con qualcuno. Se sono triste chiamo un'amica e le dico: dai, sai cosa facciamo adesso? Inspiriamo profondamente, poi ci facciamo una bella risata. E funziona tantissimo anche al telefono con le amiche.
Bene, e beh, questo veramente sarebbe proprio bello poterlo fare quotidianamente. E prima ti dicevo, per esempio, io avevo letto a proposito della gioia, della felicità, insomma dello stare bene in generale, che questo sorriso che tu giustamente hai detto, come apri gli occhi, sei ancora sdraiata nel letto e sorridi, e quindi ti mette subito diciamo nella situazione di affrontare bene la giornata. Diversamente, se buttiamo su giù subito le gambe dal letto perché abbiamo premura eccetera eccetera, noi sappiamo che o bene o male tutte le mattine subito andiamo in bagno. Quindi entrando in bagno, passando davanti allo specchio, che può essere collocato in ogni angolo del bagno, sopra il lavello piuttosto che da un'altra parte, guardiamoci velocemente e accenniamo, almeno dico io, a un timido sorriso. Dopodiché usciremo dal bagno magari tutte belle propositive.
Assolutamente sì.
Non è facile anche qui, perché di solito quando uno si sveglia pensa: dunque oggi devo far questo, devo andare di là, no, devo vederla tal persona, ma che barba, ma quello è antipatico, come devo fare, insomma tutte queste cose. E invece no, prima ancora di organizzare la giornata, se non l'abbiamo già organizzata la sera precedente, vediamo proprio di accennare a un sorriso, come appunto dici tu e come dice lo yoga della risata.
Assolutamente sì.
Benissimo.
Se qualcuno volesse venire a provare, domenica 1 dicembre dalle 11 alle 12.30 circa a Garbagnate Milanese terremo un club che è aperto a tutti. Bisogna essere in buona salute, nel senso, se uno ha una patologia, chiaro, forse è meglio parlarne in privata sede prima.
Certo.
Però il club è accessibile, disponibile, quindi, a tutti, quindi se desiderate poi
provare e toccare con mano. Benissimo, ma gli ascoltatori ci penseranno a questo e anche alla sottoscritta, quindi magari ci si vede e si comincerà a ridere un po' insieme. Ascolta, io so che esiste un istituto italiano dello yoga della risata, ma dov'è collocato?
Allora, è un'istituzione online che fatto di recente la nostra formatrice Lara Lucaccioni, che racchiude tutte le informazioni sullo yoga della risata e racchiude tutti i nominativi dei professionisti dello yoga della risata e dei club che ci sono in tutta Italia. La cosa interessante è che lo yoga della risata ha anche delle applicazioni diverse dal club. Noi abbiamo parlato solo del club, che è quello che tutte le persone possono approcciare, però può avere delle applicazioni molto valide a scuola, con i bambini. Per esempio, serve tantissimo ad aggregare i bambini stranieri che hanno difficoltà di essere integrati con la classe perché magari parlano male in italiano. Allora si parla in gibberish. si budavo reitao tu, mi rodento tu, mariti tu, mamassa tu tu, araba. E il gibberish lo usava tantissimo Dario Fo quando faceva il Gramlò, l'ha usato Celentano per scrivere le sue canzoni, quindi è una lingua inventata che sconnette il nostro cervello dalla razionalità. Io non devo capire il senso della parola,
infatti
devo capire quello che c'è sotto, l'espressione del viso, l'intonazione della voce, lo sguardo, gli occhi, quindi si entra in relazione con l'altra persona togliendo il filtro della razionalità. Applicazione nelle case di riposo, perché serve tantissimo alle persone anziane per appunto stimolare questa produzione di ormoni, farle sentire meglio, farle sentire meno sole. Ci sono persone malate di Alzheimer che non riconoscono i familiari, però quando entra la persona che conduce il club della risata la riconoscono e magari si mettono a gridare molto bene, yeah! Che è il nostro modo per concludere le risate
e i giochi. Questa è una soddisfazione grandissima.
Assolutamente sì, ma anche ad esempio all'interno delle aziende per fare team building, per fare giocare insieme le persone, farle ridere insieme, farle sentire gruppo. E poi si ottengono dei risultati a livello di azienda molto più importanti, con meno sforzo.
Quindi
le applicazioni sono veramente, veramente infinite. Io ho fatto la formazione come leader per poter condurre il club, poi ho fatto la formazione come teacher, quindi posso formare a mia volta a Garbagnate dei leader, delle persone che vogliono cominciare a fare il loro club, che vogliono portare questa ventata di positività, di ottimismo e di grandissimi risultati con poco sforzo all'interno della loro vita. E al congresso di Yoga della Risata, con mia grandissima sorpresa, sono stata nominata ambassador.
Benissimo,
che è una delle onorificenze più prestigiose che il dottor Cataria può dare nel mondo, quindi ne sono molto fiera, molto.
Dubbiamente, sì, veramente, complimenti.
Perché poi se tu ridi, tu diventi la risata, e se tu cambi, cambia tutto il mondo intorno a te. Queste sono le parole sempre del dottor Cataria, questo è importantissimo.
Quindi anche a livello familiare ha un impatto non da ridere. Perché
assolutamente,
cioè, non da ridere,
sì. No, da ridere, ci sono coppie che frequentando il club di Yoga della Risata, adesso invece di litigare e insultarsi, litigano in giro.
Sì.
E quindi alla fine la litigata si
perché
risolve.
Porti una ventata di positività, di allegria, di un raggio di sole continuo, allontani le nubi. Bene, questo mi fa molto, molto piacere. Ma Angela, io ti devo veramente ringraziare perché ti sei espressa in modo veramente splendido, chiaro, e quindi tutti gli ascoltatori avranno senz'altro recepito i tuoi messaggi e avranno imparato moltissimo, e magari da oggi stesso qualche ascoltatore capirà che ridere, saper ridere in modo corretto respirare come dicevi tu in un modo corretto porta tanti benefici. Quindi vediamo di allontanare un po' tante ombre, tante cose negative, perché già siamo circondati da un sacco di negatività, e quindi vediamo di portare una ventata di splendore.
Assolutamente.
Quindi ti
sì.
Ringrazio, alla prossima.
Ciao
a tutti da Rosangela, e un saluto anche da Franco alla regia. Ciao.